perché è una carta sensibile. Ben Dandy, che non aveva all'epoca questi oggetti, lui anneriva il tamburo col nero fumo di candela, per cui il pennino, muovendosi, lasciava il solco sul tamburo. Quando l'evento era molto significativo, lui lo ricopiava nei suoi quaderni, e per cui rianneriva il tamburo ed era pronto per un prossimo evento. Se aveva un significato particolare, ritagliava il foglio, e poi, perché si potesse mantenere nel tempo, perché chiaramente il nero fumo, se lo si tocca, non rimane niente, con l'albume dell'uovo lui passava sul sismogramma, faceva come un fissaggio, per cui a distanza di ormai 100 anni noi abbiamo i sismogrammi del 1909, del 1910, per cui siamo diventati un osservatorio storico nazionale, ma grazie sempre al lavoro di Bellano.
È possibile che sia un fuori scala?
È senz'altro un fuori scala. Sì, fuori scala, logicamente dopo vedremo la differenza che c'è. Fuori scala vuol dire quando l'intensità del terremoto è talmente grande che il pennino esce dal, e quindi abbiamo un fuori scala di questo genere. Però tanto per dire, tanto dopo, se io vi faccio vedere il terremoto dell'Aquila, che a me piace mettere a confronto il terremoto del... questo è il terremoto dell'Aquila. Dopo uno si chiede, questo è il terremoto dell'Aquila. Quindi, se voi pensate all'evento sismico che c'è stato in Giappone e questo che è stato il terremoto dell'Aquila, che ha portato 380 morti, non so quanti feriti, con tutti i danni che a distanza, qui siamo nel 2009, siamo nel 2012, abbiamo ancora tutto il centro dell'Aquila, se avete visto con le immagini, che sono ancora transennate, riscorrendo le ricostruzioni ancora. Quindi fuori scala vuol dire che in questo caso l'evento sismico è stato dell'ordine di 4.78, però è un sismogramma molto ma molto più accessibile di quello che è un sismogramma come quello che abbiamo visto prima. È tutto diverso, insomma, io non so se è vero per tutte le costruzioni, però dicono che in Giappone se una casa ha 50 anni viene buttata giù e ricostruita. Qui da noi dovrebbero rifare tutto. Esatto, quindi è proprio diverso il tipo di approccio che si ha nei confronti del terremoto. Se voi tenete conto che nelle scuole, io ho lasciato la scuola l'anno scorso, ero responsabile della sicurezza, i ragazzi adesso sono abituati, sono formati veramente all'evento sismico. Gli adulti no, perché un tempo a scuola nessuno ha mai fatto prevenzione alle senza parola, per cui il comportamento di una persona adulta in genere è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe avere durante un evento sismico. Allora, i nostri giovani, secondo me, se le cose nelle scuole vengono fatte come devono essere fatte, cioè due volte all'anno tutte le prove di evacuazione, la spiegazione ai ragazzi di che cos'è l'evento sismico e tutto quanto, i ragazzi, cioè gli adulti di un domani, sapranno come comportarsi, come in realtà succede da tantissimi anni in Giappone, insomma. Perché poi è una formazione anche quello, cioè più si parla di un determinato problema che esiste, poi ci possono essere 10 anni in cui non si verifica un terremoto, parlo qui da noi, poi arriva il periodo come nel 2001-2002 in cui tutti i giorni siamo a contatto di questa realtà. Però, siccome sappiamo di essere in una zona sismica, è importante essere preparati all'evento, all'eventualità di un evento sismico.
Allora, io direi che noi trattiamo, purtroppo le condizioni meteorologiche, eccetera, nonostante oggi sia stata una bella giornata, molta gente preferisce ancora, vedendo la neve, stare al caldo. Poi mi hanno detto che stasera c'è la partita del Milan, per cui purtroppo qui abbiamo un po' di scarsità di pubblico. In tutti i modi io ringrazio la professoressa Paola Lagoglio, che è la direttrice dell'Osservatorio Ben Dandy, un po' l'ha presentato, e in quanto stasera parliamo appunto del nostro concittadino Raffaele Ben Dandy, che è conosciuto un po', direi, in tutto il mondo proprio per queste sue possibili previsioni. Niente, io lascio la parola direttamente alla professoressa, poi non so se ci hanno confermato, no, lei accompagna forse
con... Sì, no, è una serie di...
Benissimo.
Però volevo dire, dato che non siamo tanti, la cosa bella è anche questa: qualsiasi momento vogliate interrompermi, vogliate fare delle domande, direi che non facciamo una cosa accademica nel vero senso della parola, perché così le domande forse vengono più spontanee man mano che si parla, man mano che si dice. Allora, Raffaele Bendandi è conosciuto come l'uomo dei terremoti perché logicamente il tema che sicuramente lui ha affrontato e attraverso il quale è diventato famoso sono stati senz'altro i terremoti. Un ricercatore fuori dai canoni, perché vedremo che per l'epoca in cui Bendandi è vissuto sicuramente è stato un precursore scientifico. Ecco, questa è la nostra istituzione. Noi abbiamo una convenzione con il Comune di Faenza, quindi siamo associati al Comune di Faenza, è, la nostra associazione è la Bendandiana e il nostro obiettivo principale, logicamente questo è il sito che compare collegandosi, quello che voi vedete Centroterra era la copertina di una pubblicazione che faceva Bendandi e era come un bollettino, diciamo così, ed è intitolato proprio Cielo e Terra. Ecco, la nostra istituzione è questi sono i siti dell'osservatorio, questa è quella, l'email, in modo tale che uno può vedere e può collegarsi o mandare email se vuole farlo. Ecco, la nostra istituzione, come ho detto, ha come obiettivi diversi obiettivi, però fondamentalmente per noi il più importante è sicuramente quello di mantenere vivo il ricordo di Raffaele Bendandi, di studiare tutti gli elementi, tutti gli articoli che lui ha lasciato e chiaramente di fare quello che facciamo stasera, oltre a mantenere vivo il ricordo di Raffaele Bendandi, anche di parlare di un evento sismico, quindi di quali sono gli accorgimenti più corretti da avere durante un evento e soprattutto anche dopo. Ad ogni modo direi che la nostra istituzione ha soprattutto, diciamo, anche come obiettivo quello di conservare la casa che Bendandi ha donato al comune. Adesso vedremo, ecco, questa è la strada via Baldassare Manara, questa è Corso Garibaldi, tanto per capirci, qui c'è la piazza, questa è via Manara, il numero 17 c'è la casa di Raffaele Bendandi. Ecco, Bendandi all'epoca poteva vedere perfettamente anche il centro di Faenza perché i palazzi più alti che sono adesso presenti in via Manara, però all'epoca di Bendandi non c'erano. Infatti lui ha un bellissimo balcone sul tetto dove adesso verrà posizionata una stazione meteorologica da un centro di Milano per studiare l'inquinamento urbano, l'inquinamento ambientale, ma soprattutto all'interno della città. Ecco, questa è dove è posizionato l'osservatorio, questa è la facciata di casa Bendandi. Ecco, la casa è diventata Casa Museo Raffaele Bendandi, quindi adesso la nostra biblioteca fa parte della biblioteca manfrediana. Bendandi aveva tantissimi libri e bellissimi soprattutto, quindi adesso gli operatori del comune vengono una volta alla settimana in biblioteca, catalogano tutti i libri, quindi andando a vedere sull'OPAC, sul siti delle biblioteche sia del Polo Romagnolo che di quella zonale, si possono vedere pian pianino inseriti tutti i libri della biblioteca di Bendandi. Chiaramente sono libri che non possono essere portati fuori dalla biblioteca perché sono tutti libri abbastanza antichi e abbastanza importanti, però possono essere consultati all'interno di Casa Bendandi. Questo che voi vedete è l'ultima targa che ha realizzato per l'osservatorio Goffredo Gaeta, perché è servita per, diciamo, celebrare il momento in cui l'osservatorio è diventato un osservatorio storico nazionale, cioè fa parte di un gruppo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che si chiama SISMOS e dove sono raccolti tutti gli osservatori storici, per cui l'osservatorio di Seminiano di Firenze, l'osservatorio di Casamicciola Ischia e altri osservatori importanti d'Italia. È logico che per noi avere raggiunto questi obiettivi vuol dire mettere insieme tante sinergie e non rimanere un osservatorio isolato o così da solo, ma si fa e ci si trasmette a vicenda le prospettive di nuove iniziative, di possibilità di attività diverse. Questa è la targa, vedete, ingrandita, che al Teodolcini, che è stato anche lui uno dei promotori della nostra istituzione, ha voluto realizzare per ricordare il nome di Raffaele Bennardi. Dolcini diceva sempre che le targhe in ceramica sono molto importanti, perché le targhe conservano la memoria delle persone che non ci sono più. Dove c'è una targa in ceramica, per sempre ci sarà il ricordo di quella persona. Ecco, questa è la bacheca dove in genere mettiamo le nostre informazioni, e questa è una finestra che per Bennardi aveva un significato particolare. Ecco, questa è l'immagine di Bennardi, è l'immagine che io sinceramente preferisco di Raffaele Bennardi, infatti nel mio primo libro è l'immagine che ho messo, perché veramente dà l'idea della sofferenza, secondo me, della fatica. Tutte queste rughe dimostrano, qui Bennardi è abbastanza avanti con gli anni, però dimostrano anche la fatica che ha fatto Bennardi a sopportare certi atteggiamenti della gente e nello stesso tempo avere la forza di andare avanti, di lottare per raggiungere un certo obiettivo. Ecco, attraverso questa finestra Bennardi più delle volte aveva i colloqui col mondo esterno. Difficilmente la gente entrava a casa sua, almeno da quello che io ho saputo intervistando diverse persone, Bennardi non amava comunicare dall'interno, sempre per la paura che qualcuno potesse copiare, potesse rubargli, lui diceva, il segreto. Quindi quella finestra era un po' il mezzo di comunicazione con l'esterno. Mi hanno raccontato anche che Bennardi, quando non voleva che nessuno disturbasse, attaccava la corrente elettrica al campanello in modo tale che quando non suonava fuori dalla scuola, per cui si dissuadeva immediatamente e se ne andava. Ecco, ad ogni modo, per vedere, Bennardi è nato nel 1893 ed è morto nel 1979, quindi aveva 86 anni. Nel dire le cose vi invito anche, se avrete voglia, se potrete, a venire a visitare l'osservatorio, la casa Bennardi, perché effettivamente è un posto, secondo me, stupendo, perché racchiude fra quelle mura veramente la vita. Io ci sto lavorando veramente tanto, ho scritto anche l'ultimo libro, e veramente dentro uno vive questo vissuto, a parte che è un freddo pazzesco perché Bennardi non aveva riscaldamento, quindi noi abbiamo riscaldata solo la biblioteca e l'aula convegni, però tutto il resto era al freddo, esattamente come era quando Bennardi viveva. Quindi lui aveva il bagno all'esterno, nel giardino, quindi quando andava in bagno doveva sempre uscire. Quindi, per spiegarvi il tipo di vita che ha condotto, cioè una vita anche molto ricca di difficoltà, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista proprio logistico. Ecco, questi erano i genitori di Bennardi, Angelo e Luigia, e questa era la sorella Giovanni. Questa rappresentava la sua famiglia. I genitori chiaramente erano molto modesti, erano dei contadini, avevano un'attività agricola. La sorella si è sposata giovanissima, è rimasta vedova. Dopo che è rimasta vedova è tornata a vivere con Bennardi, e nel 1967, quando la sorella muore, Bennardi rimane da solo. È proprio in quel momento che lui chiede aiuto al comune di Faenza, perché si trova in grandi difficoltà anche economiche, e in poche parole, dopo 7 lettere che sono testimoniate in osservatorio, perché Bennardi ha conservato tutte le missive, Bennardi riesce ad avere dal comune di Faenza l'approvazione di quello che lui chiede. Il comune sarà erede della casa e di tutto quello che lui ha prodotto nell'arco della sua vita, alla sua morte logicamente, però il comune di Faenza gli dà un vitalizio, gli garantisce un vitalizio fino alla sua morte, lasciandolo direttore dell'osservatorio geodinamico Raffaele Bennardi. Quindi è in quel momento che dopo Bennardi continua a dirigere il suo osservatorio, però aiutato dal comune di Faenza. Alla sua morte il comune diventa padrone della casa, ed è per quello che noi abbiamo questa convenzione col comune di Faenza, perché siamo dentro la casa, portiamo avanti, proteggiamo tutto il materiale di Bennardi, però logicamente i padroni di casa sono logicamente il comune di Faenza. Ecco qua. Proprio perché proviene da una famiglia così, di origini così modeste, Bennardi studia solo fino alla quinta elementare. E purtroppo questo è sicuramente uno degli elementi che condizionerà la sua vita. Lui si troverà, tenete conto che parliamo di un'epoca molto particolare, parliamo di almeno 70-80 anni fa, in cui il titolo di studio aveva un significato molto ma molto grande. Quindi Bendandi, avere fatto solo la quinta elementare, quando un domani si trova a portare avanti una teoria scientifica così innovativa come quella che lui va a portare avanti, si trova chiaramente a discutere con della gente che è titolata, con della gente che ha una laurea, della gente che si definisce sismologo, e quindi lui si troverà veramente ad abbattere degli scogli che non riesce ad abbattere. Quindi quello che rimarrà per sempre così la frustrazione di Bendandi è di non essere stato ascoltato dalla scienza ufficiale. Io vi dico che quando il professor Enzo Boschi, che è stato fino all'altro giorno il direttore, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è venuto in osservatorio e ha scritto sul librone "è un onore per me essere qui", in quel momento io penso che una piccola rivincita, piccolissima però, della scienza verso Bendandi sia stato un primo riconoscimento da parte di un rappresentante, il massimo rappresentante di quello che riguarda la sismologia, ha concesso alla figura di Bendandi. E oggi possiamo dire con assoluta certezza che la figura di Bendandi come scienziato è riconosciuto dai più grandi studiosi di sismologia. Che lui sapesse prevedere i terremoti è il secondo passaggio che dobbiamo fare e su cui stiamo lavorando adesso. Quindi autodidatta, costruisce la sua cultura leggendo, informandosi, però chiaramente per poter studiare, per poter lavorare, lui ha bisogno di tempo e allora deve trovare un tipo di lavoro che gli permetta di studiare e nello stesso tempo di guadagnare il minimo indispensabile per sopravvivere. E allora che cosa fa? Va per un certo periodo alla scuola di disegno e diventa, vedete, la scuola di disegno Minardi di Faenza, e cosa fa? Fabbrica dei giocattoli in legno per questa ditta, la ditta Fag. Fabbricando questi giocattoli, che voi vedete ne abbiamo 4 o 5 modelli in osservatorio, lui riesce a trovare il modo di lavorare autonomamente quando ha bisogno di guadagnare, lavora molto, quando è in grado di sopravvivere grazie agli articoli che scrive, grazie ai lavori che fa, allora può permettersi di dedicare tutto il tempo allo studio e molto tempo al lavoro. Questi sono tutti i giocattoli realizzati da lui. E questa è un'immagine che raccoglie una fotografia che è stata fatta all'epoca, che raccoglie tutti i giocattoli che lui realizzava. Ecco, lui in realtà era conosciuto come il falegname che si interessava di terremoti, proprio per il lavoro che faceva. Ecco, Bendandi, in poche parole, ha un'intuizione, se così vogliamo dire. Lui è militare presso Porto Corsini, è in riva al mare che sta rilassandosi un momento e sta guardando il movimento del mare, quindi il movimento delle onde. E in quel momento Bendandi pensa come la Luna è in grado di agire sulla massa liquida della Terra in modo tale da creare una marea, quindi una marea liquida. Per Bendandi la Luna e tutti i pianeti del Sistema Solare uniti insieme sono in grado di creare una marea solida. Ecco, su questo si basa soprattutto, principalmente, il concetto della teoria di Bendandi. Allora, se noi teniamo conto che stiamo parlando più o meno del 1907-1910, il momento in cui lui comincia ad avere questa intuizione, la scienza ufficiale non può certo accettare, in un momento in cui si è appena parlato di teoria della deriva dei continenti e di scorrendo, di una teoria che giustifichi il terremoto con una causa che proviene da fuori della Terra. Quindi chiaramente da qui potete capire come subito non ci sia stata una facilità da parte degli Bendandi del far accettare questa idea. E in queste righe scritte da lui si riassume proprio il suo concetto. Allora lui dice, è chiaro che ogni pianeta da solo può esercitare un'attrazione anche piccola, può essere insignificante, però quando noi tutte le attrazioni le sommiamo e consideriamo l'azione di tutti i pianeti sulla Terra, allora tutta questa azione determina quello che Bendandi dice, appunto, l'effetto del terremoto. Sempre il concetto dell'azione di tutti va considerata però sommando insieme quelli che lui chiamava i battimenti, quella l'azione combinata di due pianeti. Ecco qua, questa è la frase che abbiamo anche in osservatorio, che rappresenta il momento in cui per Bendandi è l'inizio di un lungo cammino di ricerca. Mi pose all'opera più fiducioso che mai, convinto che nulla, assolutamente nulla, viene a caso nell'universo. Infatti Bendandi, il primo libro che scrive, e questo è un principio fondamentale dell'universo. Questo libro viene pubblicato nel 1931 ed è il libro che riassume in poche parole la prima concezione di quello che è l'attività del Sole. Dietro al libro, vedete, c'era scritto di imminente pubblicazione il secondo volume. Il secondo volume doveva essere il volume che si basava sempre sul principio fondamentale dell'universo, però con argomento principale quello dei terremoti. Bendandi ha pubblicato questo libro a sue spese, infatti in osservatorio abbiamo tutti i cliché, tutte le immagini, tutto quanto, ne ha vendute pochissime copie, per cui probabilmente questo lo ha amareggiato, la cosa per cui il secondo volume non è mai stato pubblicato. Quindi quello che doveva essere il volume più interessante, se così vogliamo dire, quello che doveva essere il volume che avrebbe chiarito molti dubbi su quella che era la sua metodologia di lavoro, in realtà non è mai stato sicuramente pubblicato. Se è stato scritto, però noi non l'abbiamo trovato. Quindi in osservatorio non esiste la copia di un secondo volume inteso come lo volevo intendere lui. Ecco qui. Allora, Bendandi che cosa fa? Comincia ad avere questa teoria, però da ricercatore quale era, comincia a mettere in pratica il metodo galileiano. Lui ha una sua ipotesi di lavoro, che l'azione dei pianeti che si esercita sulla Terra è la causa fondamentale del terremoto. Però ha bisogno di verificare quanto lui sta pensando. Allora, dobbiamo sempre pensare all'epoca di Bendandi, non esisteva internet come adesso, per cui succede un evento sismico, uno si può collegare e sapere se l'evento è venuto a Sumatra, a Haiti o leggendo. Allora Bendandi che cosa fa? Pensa di costruirsi uno strumento, perché così se lui fa una previsione è in grado di andare a verificare sullo strumento se questo evento sismico si verifica o no. Quindi lui ascolta una conferenza di padre Alfani, in cui padre Alfani, che era il direttore allora dell'osservatorio Bisemignano di Firenze, che era uno degli osservatori più importanti d'Italia, questo padre Alfani spiega come si costruisse un sismografo. E Bendandi ha una manualità, avete visto già dai giocato, ma ha una manualità eccezionale. Ecco, vedete, questi sono i disegni che lui realizza per poter costruire un sismografo. Ecco, vedete, il sismografo ha il tamburo, c'è una massa che adesso vedremo, questi sono i disegni di approccio per poterli realizzare. Ecco, questo è lo strumento che noi abbiamo in osservatorio in funzione, questo era il tamburo che Bendandi aderiva col nero fumo. Voi pensate che quel tamburo lì, vedete questa vite, all'inizio aveva un'autonomia di mezz'ora, quindi cosa voleva dire? Che Bendandi ogni mezz'ora doveva essere lì a anerire il tamburo, però lui non aveva solo un sismografo, lui ne aveva quattro in funzione contemporaneamente, quindi aveva tutti questi tamburi da anerire. Quando mi raccontava l'orefice Arniani, che è quello in Corso Mattini, che aiutò Bendandi a risolvere il problema di allungare il più possibile il tempo di questa vite in modo tale che lui non doveva essere ogni mezz'ora, giorno e notte, ad annerire il tamburo, e quando riuscirono ad allungarlo fino a 3 ore e mezza, c'era Arniani che diceva che Bendandi era fino a me, perché voleva dire che poteva dormire 3 ore e mezza consecutive senza doversi svegliare continuamente per annerire il tamburo. Allora, lo strumento che è in funzione è proprio questo, ha una massa, se voi vedete questa, è una massa di 400 kg, quindi è una massa che è in grado di sentire le onde che provengono dal Giappone, che provengono da Sumatra, di Haiti, e però logicamente, dato che noi non abbiamo sicuramente le candele che aveva Bendandi all'epoca e non abbiamo la sua competenza anche nell'annerire, ma soprattutto non abbiamo neanche il tempo che aveva lui per stare lì, allora noi abbiamo isolato solo questo tamburo. Qui c'è una stampante che registra i terremoti che vi ho fatto vedere prima, che dopo vi faccio rivedere. Quindi noi abbiamo sostituito al tamburo di Bendandi una stampante moderna a carta termosensibile, però quello che registra le onde è questa massa, è il congegno realizzato da Bendani. Quindi questi sono strumenti che hanno più o meno 100 anni e che funzionano ancora perfettamente. Quello che volevo farvi vedere, ecco, vedete, queste sono colonne che Bendani riciclava dai lavori che i ragazzi dell'Istituto d'Arte, che è sull'angolo in fondo a Via Manara, realizzavano sia qui che qui. Ci sono queste colonne per dire che all'epoca Bendani il riciclaggio, il recupero lo conosceva perfettamente, perché chiaramente avendo poca disponibilità economica logicamente aveva anche la capacità di sfruttare ciò che aveva a disposizione. Ecco, questi erano i sismografi che lui realizzava, microsismografo registratore, la sigla che lui aveva dato era Raben, Raffaele Bendani, concessionario sportivo e cose. Con questi strumenti Bendani, vedete qui all'opera, questo è il giardino di casa Bendani, qui è lui, questa è quella che quando diventa anziano diventa poi la sua cucina, camera da letto, quando rimane da solo che la sorella non c'è più, allora questa diventa la sua cucina, camera da letto, ed è lì che lui vive. Voi pensate che tutti questi strumenti sono spariti? Cioè, dopo la morte di Bendani, quegli oggetti si sono volatilizzati. Esatto, e quello è stato veramente un peccato, perché aveva un rifornimento, proprio una differenziazione di oggetti, che molto spesso andava a prendere anche la Montagnola a Bologna, in bicicletta andava alla Montagnola il venerdì a fare la scelta degli attrezzi che gli potevano servire. Ecco, questo per esempio è ad Asti, l'inaugurazione di un microsismografo di Raffaele Bendani, per dire come in Italia non ne ha venduti molti, ne ha venduti a dei centri importanti, però dove Bendani ha venduto veramente tantissimi strumenti è stata l'America. Quindi qui si comincia a intravedere come sicuramente la figura di Bendani sia stata apprezzata, valorizzata molto di più all'estero che in Italia. Io ho letto Bendani, dopo vi farò vedere, ha ricevuto tantissime lettere, ho letto diverse lettere di persone che gli chiedono: ma perché non va via, ma perché non se ne va in America, ma perché rimane in Italia? Bendani adorava Faenza, Bendani era un romagnolo nel vero senso della parola, e per lui Faenza era veramente, aveva un significato profondo. Ecco, questi sono gli strumenti, vedete, tutti realizzati da lui, li costruiva uno per uno da solo, col tamburo, questo era il tamburo, e poi c'erano le masse che lui preparava, in genere qui dentro c'era della sabbia o delle sostanze che appesantiva e quindi che dava la massa. In genere questi sono dei microsismografi, perché paragonati a quelli che abbiamo noi in osservatorio, uno ha una massa di, quello più bello che ho detto, ha una massa di 400 kg, quell'altro ha una massa di 200 e uno ha una massa di 100, quindi chiaramente non erano strumenti che potevano essere spediti o mandati via. Ecco, per dimostrare la semplicità del lavoro di Bendani, però fondamentalmente anche l'importanza, soprattutto quante ore gli è costato di lavoro, gli è costato produrre questi. Questi sono strumenti in cartone, questi sono quelli che noi oggi chiameremmo per esempio i regoli, che avevano dentro, vedete, questo foglio di cartone scivola, si muove, per cui lui poteva leggere i risultati in questi punti, ne aveva diversi di questi regoli, li infilava dentro e faceva tutti i suoi calcoli combinati. Qui c'è quello che era il goniometro, che anche quello è uno strumento in cartone, che lui utilizzava, e come voi pensate il goniometro che i ragazzi usano a scuola, che è 360 gradi, lui aveva fatto un goniometro bello grande in modo tale che ci appoggiava sopra il foglio e faceva tutti i suoi calcoli per la determinazione della posizione dei pianeti. Ecco, questo è sempre, questi sono gli strumenti che sono arrivati ormai alla fine, ci sono tutti i quaderni, ma soprattutto anche tutti i fogli che testimoniano i calcoli a mano. Io vi garantisco che quando ho fatto il primo libro ho controllato, perché dire corretto è sbagliato, perché Bendani non ne ha sbagliato uno, ho controllato tutti i calcoli proprio per realizzare con sicurezza una valutazione del lavoro che lui aveva fatto. Lui ha fatto delle divisioni dei calcoli con 12 cifre decimali che sono fatte a mano, quindi c'è proprio tutti i passaggi, tutto quanto, cose che se uno pensa di poterlo proporre a un qualsiasi studente nella nostra epoca, veramente non è possibile assolutamente. Ecco, per dirvi come anche il tipo di mente matematica, di mente sveglia e soprattutto di capacità di manualità aveva dei danni. Ecco qua. Allora, come abbiamo detto prima, la teoria di Bellandi si basa soprattutto sulla marea. Queste sono immagini del primo libro di Bellandi, dove lui fa vedere come il Sole, la Luna e la Terra chiaramente hanno un'azione particolare, e qui c'è il disegno che Bellandi stesso fa dell'effetto mareale. È chiaro che qui da noi la marea è un effetto che noi notiamo, ma non è un effetto eclatante. Ci sono punti della Terra dove l'effetto mareale è molto più manifesto e molto più grande. Quindi Bellandi diceva come l'effetto mareale sulla Terra è molto eclatante, molto evidente, l'effetto di tutti i pianeti può determinare un evento sismico. Ecco allora, in pratica, qual era il suo metodo di lavoro. Bellandi, questa è la Terra. Bellandi dice, qui attorno ci sono tutti i pianeti, quindi Giove, Venere, Marte, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone no, perché Plutone fu scoperto nel 1931 e ormai la teoria di Bellandi era già stata confezionata. Che cosa fa? Bellandi dice, ogni pianeta esercita una certa attrazione sulla Luna. Allora lui applica quella che normalmente si chiama la regola del parallelogramma, però è un procedimento tecnico proprio per riuscire a calcolare la risultante. Allora, ogni pianeta, questa è la componente di ogni pianeta sulla Terra, chiaramente la Luna, che è l'elemento principale per Bellandi, cosa fa? Chiude. Allora, tutta questa linea è quella che si chiama la risultante. La direzione della Luna dava l'indicazione del luogo dove si verificava il terremoto. Ecco, però per Bellandi, perché i conti gli tornino, allora lui non giustifica la presenza solo dei pianeti del sistema solare, quindi Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno. A un certo punto Bellandi dice, secondo la mia teoria esistono quattro pianeti, che chiama il primo, il secondo, il terzo e il quarto, e che nelle sue pubblicazioni chiama Rex, Dux, Italia, Roma, sono quattro pianeti oltre la nostra conoscenza, diciamo così, che gravitano nel sistema solare e che secondo Bellandi servono a chiarire perfettamente e a chiudere perfettamente la sua teoria. Di questi pianeti Bellandi calcola tutti gli elementi, questi sono i suoi fogli di calcolo. Se voi pensate, di questi fogli ce ne sono migliaia e sono tutti fogli di carta velina, perché all'epoca la carta velina non costava come la carta normale, quindi lui comprava evidentemente o addirittura gli regalava, non lo so, questa carta velina, e voi vedete che ogni foglio è pieno di calcoli, di considerazioni che lui faceva. Quindi questi sono gli articoli di giornale che vengono pubblicati all'epoca, in cui appunto i giornalisti commentano la scoperta di Raffaele Bellandi di questi quattro pianeti. È chiaro che Bellandi non poteva certo vedere, perché sono a delle distanze tali che questi pianeti lui li poteva solo ipotizzare. Quindi lui crea un modello del suo sistema solare che viene ampliato dei quattro pianeti. Di questi quattro pianeti determina tutti i valori, però logicamente lui si è dovuto creare un modello matematico per poter chiarire la sua teoria. Ecco, questo in particolare è il, diciamo così, la risultante che Bellandi realizza quando ci fu il terremoto di Krakatoa il 26 agosto del 1883. Lui che cosa fa? Ecco qua. Lui in poche parole, quando c'è, questo è il famoso terremoto di Messina 1908. Voi guardate anche solo la spettacolarità di un disegno di questo genere, perché voi tenete conto, questa è la Terra, sono tutti disegni fatti a mano da Bellandi, questa è la Terra, ogni poligonale, quindi ogni disegno rappresenta un calcolo di una situazione planetaria. Tutte le freccine colorate che voi vedete rappresenta la Luna che chiude quella particolare poligonale, come vi ho fatto vedere prima nel disegno di prima. Quindi lui nel 1908, mese di dicembre, quando si verifica il terremoto, che è esattamente questo, il terremoto di Messina, lui realizza dei disegni di questo genere. Quindi anche solo la capacità operativa, manuale, tecnica di poter fare un lavoro di questo genere. Allora che cosa fa? Lui decide, per verificare la sua teoria, lui va a prendere un libro che si chiama il libro del Baratta, dove sono annoverati tutti gli eventi sismici più importanti dall'anno 0 all'anno 1000, e fa tutti questi parallelogrammi per verificare se la sua teoria è giusta o no. Allora, questo è una considerazione scritta da Bendandi, che però secondo me dà veramente l'idea di quello che è stato l'approccio scientifico di tutto il suo lavoro nei confronti della gente. Ed invece, come sempre accade per ogni cosa nuova, qui parla della sua teoria, quando non vi ripeso fu deriso, compassionato e dai più benigni ritenuto un semplice illuso. Ma la coscienza della lunga e costante fatica, il disinteressato sacrificio di un'intera giovinezza tutta spesa nelle ricerche, si ribellarono a questo miscredente atto di compressione umana, a questo atroce anticipato sarcasmo. Quindi vedete come in queste parole si legge veramente la sofferenza di una persona che in realtà da Faenza stessa ha ricevuto veramente poco. Io ho letto tantissimi suoi articoli, tantissimi articoli di giornale che riportano in realtà le sue impressioni. C'è un giornalista che dice: Bendandi è contento quando si verifica il terremoto, e Bendandi dice: no, quando si verifica un terremoto tutta la gente viene a casa mia, dalla mia finestra, perché vuol sapere, perché vuole interessarsi. Però dice: il giorno dopo, quando quelle stesse persone mi incontrano per la strada, fanno finta di non conoscermi. Questa è veramente la dimostrazione di quello che poteva essere la considerazione, che come al solito nel momento della paura, nel momento del terremoto, bene o male tutti si rivolgevano a Bendandi, perché nel momento era l'unico che sapeva fare certe considerazioni. Però poi dopo, passata la paura, passava anche tutto l'interesse. Ecco, nel 1923 c'è la conferenza al Teatro Sarti, che è il momento in cui Bendandi ufficializza nei confronti della cittadina di Faenza la sua capacità a saper prevedere i terremoti. In questa conferenza del 1923 Bendandi dice: io sono in grado di prevedere i terremoti. Allora, come al solito, ci sono alcuni giornalisti che lo mettono di fronte alla, così, alla volontà di avere una prova di questa sua capacità, e allora Bendandi si reca dal notaio Domenico Savini e fa una dichiarazione ufficiale in cui riporta le date degli eventi sismici più prossimi che si devono verificare. E chiaramente questo è agli atti del registro dei notari. Ecco qua, la prima previsione è il 21 dicembre, cioè domani stesso rispetto al momento in cui lui va dal notaio, di origine americana, Centro d'America. Ecco, è logico, la previsione di Bendandi all'epoca soprattutto non erano previsioni in cui lui era in grado di dire esattamente la località. Lui aveva un raggio d'azione dove si verificava il terremoto abbastanza ampio. La seconda previsione invece, più importante come intensità, 2 gennaio con probabile ipocentro nella penisola balcanica o tuttavia nell'Egeo. Ecco, da quel momento si può dire che nasce il fenomeno Bendandi, Bendandi come colui che è in grado di prevedere i terremoti. In quel momento nasce veramente in tutto il mondo un interesse smisurato per la figura di Bendandi, gli vengono fatti tantissimi riconoscimenti, però a distanza di 3 anni, nell'anno 1926, il prefetto di Bologna, su ordine di Mussolini, manda a Bendandi una diffida in cui gli viene proibito di fare qualsiasi tipo di previsione. Bendandi riceve questa diffida e, se voi leggete, solo richiede, per suo caso, potendo il suo silenzio venire interpretato come una incapacità a prevedere fenomeni tellurici, copia della presente diffida. Quindi anche in quel momento, anche nel momento in cui in realtà gli viene proibito di fare qualsiasi previsione, Bendandi si preoccupa di avere una copia del documento per poter dimostrare a qualcuno che mettesse in dubbio la sua capacità a prevedere i terremoti, lui dice: no, io non lo posso fare perché sono stato diffidato. Ecco qua, Bendardi, questo è quello che riportano i giornali. Bendardi non potrà più predire catastrofi. Il commento di Bendardi è: io dunque farò silenzio sui prossimi terremoti che avranno in Italia, ma disgraziatamente non sarà il mio silenzio che potrà evitarli. Questo è il commento di Bendardi. Ecco, faccio un inciso: quando ho realizzato il secondo volume, in questo libro, che è stato pubblicato anche in America, tradotto in inglese, nel copertina c'era scritto previsioni, e io non riuscivo a capire perché nel libro italiano la parola previsione non compare, mentre nel libro americano compare. Allora sono riuscita, attraverso l'Università di Firenze, a trovare la copia americana. In realtà nella copia americana la parola previsione compare solo sulla copertina, perché in America la parola previsione poteva comparire, ma in realtà sia nella copia italiana che in quella americana ci sono le previsioni del ciclo decennale del Sole fino al 2000. Voi tenete conto che il libro è uscito nel 1931, quindi Bendardi nel 1931 aveva pubblicato un libro in cui c'era la previsione di tutti i cicli decennali del Sole fino al 2000. Però in Italia non poteva scrivere la parola previsione perché era in atto la diffida, in America invece sì. Quindi sicuramente questo è stato il momento più significativo nel lavoro di Bendardi. Ecco, se voi vedete in questa immagine, è Bendardi giovane nell'osservatorio che adesso sarebbero le cantine di casa Bendardi, dove adesso c'è un bellissimo stellario realizzato da padre Lambertini. Ecco, questa frase che voi vedete scritta qui sotto è una frase che compare nella prefazione di questo libro. Ecco, nella prefazione compare la pagina, ecco le righe che io vi ho riportato lì, perché anche queste righe dimostrano ancora una volta tutta l'esperienza vissuta da Bendardi. La certezza di porre una pietra miliare sulla via dell'umana conoscenza, la gloria d'Italia, beneficio dell'umanità. Se voi tenete conto, alla quinta elementare, quindi anche un modo molto bello di scrivere, molto poetico, fu quel raggio di luce divina che, fugando ogni tenebra di sconforto, sempre mi animò e sorresse nel lungo e faticoso cammino della ricerca, nel quale solo incoraggiamento mi fu l'avversità di uomini e cose. Quindi vedete che nelle frasi di Bendardi compare, sempre traspare, questa fatica nel dover lottare contro chiaramente la scienza ufficiale, perché lì è soprattutto la scienza ufficiale. Ecco, nel 1931 Bendardi, quando pubblica il libro, prepara una lettera con tutte le formalità del momento, in cui lui manda questa lettera all'Accademia Nazionale dei Licei, e dove dentro ci mette quella che viene chiamata la comunicazione prima. È stata proprio questa lettera che aveva creato delle aspettative pazzesche nelle persone, che alla morte di Bendardi sono andate a recuperare queste lettere, perché chiaramente solo Bendardi sapeva che era stato consegnato ai licei, all'Accademia dei Licei, questa busta con dentro una comunicazione prima. È chiaro che il sindaco di Faenza, alla morte di Bendardi, divencia l'erede universale e quindi va a ritirare presso anche l'Accademia Pontificia i documenti di Bendardi. Però dentro non c'erano tutte le previsioni di terremoti che la gente pensava, ma c'era invece una comunicazione in cui Bendardi spiega che cos'è il ciclo decennale del Sole, quindi dà tutti i chiarimenti su quello che poi lui pubblica sul libro. In poche parole, noi abbiamo pensato che fosse stato un suo modo per fare come un brevetto, per mettere la priorità sulla scoperta, o meglio sulla spiegazione completa del ciclo decennale del Sole. Quindi questo è quello che viene mandato a Roma. Questo disegno spiega ancora una volta il meccanismo del ciclo decennale del Sole. Che cosa vuol dire? Che secondo Bendardi, e chiaramente è una cosa dimostrata dalla scienza ufficiale, perché noi siamo nel 24° ciclo dell'attività del Sole, E il 2012, ho fatto proprio una conferenza l'altro giorno a Celia sul sole, e il 2012 non rappresenterà nessun pericolo come fine del mondo, per i Maya, per questo, per quest'altro, ma se potrà rappresentare un pericolo, ci verrà proprio dal sole, non certo da tutte le altre considerazioni che vengono fatte. Proprio perché l'attività del sole può portare un brillamento talmente intenso da creare dei grossi problemi ai trasformatori, che sono quelli che ci forniscono di energia elettrica. Ecco qua. Allora, Bendante che cosa fa? Spiega l'attività del sole, quindi il ciclo, quando parla del ciclo intende il momento in cui il sole ha un'attività più intensa grazie alle macchie solari, in poche parole, per capirci abbastanza bene. Quindi, anche per spiegare il ciclo decennale del sole, Bendante introduce, vedete, l'esistenza dei pianeti Terra, Venere e Giove e studia i momenti in cui questi pianeti sono in congiunzione. Ecco qua, questo è l'andamento dell'attività del Sole che viene riportato nel libro, parte dal 1668, vedete qui è il 1735, e poi procede fino all'anno 2000. Quindi, pubblicato nel 1931, ci sono le previsioni dell'andamento del Sole fino al 2000. Questo è quello che Bendante, in poche parole, pubblica nel 1831 e che fa come studio sull'attività del Sole. Poi Bendante che cosa fa? A un certo punto, con i suoi studi, che sono sempre i parallelogrammi delle forze, lui studia in modo particolare, quando avete visto prima, vi ho fatto vedere che questo punto centrale era rappresentato dalla Terra. Quando lui disegna un punto unico, lì vuol dire che studia l'attività sul Sole. Quindi tutto il lavoro di Bendante si concentra su quelli che sono i parallelogrammi delle forze sulla Terra e quindi i terremoti, o l'attività dei pianeti sul Sole quando parliamo dell'attività del Sole. Allora, quando Bendante va a studiare in modo particolare il Sole, secondo Bendante non esistono solo i pianeti che noi conosciamo, ma lui introduce un nuovo pianetino tra il Sole e Mercurio, che è il pianeta che secondo Bendante giustifica le anomalie delle orbite di Mercurio, e in questo caso non si trova d'accordo con la teoria della relatività, che invece Einstein spiegava le anomalie di Mercurio. Allora, questo nuovo pianeta Bendante lo chiama Faenza, ancora una volta per dimostrare l'amore e l'interesse per Faenza, e i giornali, vedete, parlano del pianeta Faenza alias Vulcano. Quindi, in poche parole, Bendante nella sua teoria introduce quattro nuovi pianeti nel sistema solare più un pianeta che chiama Faenza, che è quello che gli serve per spiegare le anomalie di Mercurio. Ecco qua. Un altro aspetto importante delle ricerche di Bendante, che è un aspetto che tenete conto, che viene portato avanti anche adesso, ci sono tantissimi ricercatori, per Bendante che cosa succede? Che l'attività del Sole, e quindi quando il Sole è in grande attività di macchie solari, le radiazioni, le particelle che arrivano dal Sole, hanno un'incidenza sulla mente delle persone o tarate o deboli o particolarmente sensibili, in modo tale che in quei casi si hanno forme di pazzia, si hanno forme di criminalità accentuata. Quindi tutti questi sono tutti articoli che Bendante pubblica su quello che secondo lui è la dipendenza di alcune persone dall'attività del Sole. Quindi per Bendante il Sole ha un'importanza enorme. Vedete, a questo punto Bendante non parla solo di terremoti, ma parla, qui siamo il 21 marzo del 1978, voi pensate che lui muore nel 1979, i giornali parlano di Bendante, lo intervistano, si interessano di lui, non solo fino al 78, ma anche fino al 79. Ad ogni modo Bendante dà moltissima importanza al Sole e parla soprattutto di crisi cosmiche, cioè non si limita più a parlare del terremoto in sé, ma parla di qualcosa che coinvolge tutto l'universo, ma che dipende tutto dall'attività del Sole. Arrivo. Ecco qua, questi sono tutti articoli di giornale che riportano vedete, vedono il sole i segni dell'ira, non sono previsioni ma ammonimenti, attenti al sole, occhio al sole, come fine, cioè per tutti gli anni Bendandi porta avanti il suo discorso: la tempesta porterà sangue sulla terra, le malattie del sole e le nostre nel 1969, perché per Bendandi questo concetto dell'attività della mente umana legata all'attività del sole è un elemento veramente molto importante. Ecco qua, allora, Bendandi ha mandato una comunicazione prima a Roma, che è quella che è conservata tutta nel plico del comune di Faenza, di cui io ho fatto tutte le foto e le copie, e c'è veramente quel materiale lì. Non esiste, non è stato trovato da nessuna parte quella che secondo la mia logica, poi questa è una mia considerazione personale, doveva esistere, perché io non credo che possa esistere una comunicazione prima e una comunicazione terza senza che esista una comunicazione seconda. Però la comunicazione seconda io non l'ho trovata da nessuna parte. E non, anche se secondo me mancano dei fogli dal plico del comune, però mi è stato detto che mettono i numeri anche se non ci sono le pagine, questa è una cosa, però insomma non ci sono. Sta di fatto che esiste la comunicazione prima, che è quella che è stata trovata a Roma, esiste una comunicazione terza, che è questa, vedete, comunicazione terza, che tratta del tema del terremoto ma in senso molto lato, però secondo la mia logica di ricercatrice doveva esistere per forza una comunicazione seconda, di cui non sappiamo assolutamente niente. Allora, è stata trovata una busta, che è quella poi che ha creato un caos spaventoso. Questa busta, vedete, questa è la scrittura di Bendandi, questo ve lo posso garantire perché ormai la conosco perfettamente. C'è scritto distruggere fuoco. I documenti che erano lì dentro, eccoli qua, i documenti che erano lì dentro, che sono i documenti che vanno esattamente dal 1996 al 2012, quindi quest'anno, sono i documenti che riportano 16 anni di studio e sono 1841 date correlate. Se voi vedete in ogni documento c'è prima di tutto un numero che rappresenta la lunghezza della risultante, quello scritto in rosso, poi ci sono delle date con dei valori, poi ci sono delle altre date qui attorno. Allora in tutti in questi fogli ci sono 1841 date. Queste sono tutti studi sul sole, vedete? E questi studi, eccoli qua, in dettaglio, 2011, 11 marzo, se vi ricordate, è stata la data del terremoto del Giappone. E in quella particolare data, dal sole è partito veramente un brillamento spaventoso che ha colpito la Terra in direzione del Giappone. Quindi sicuramente questi sono studi di Bendandi che riguardano l'attività del sole. Il fatto che i suoi studi arrivino fino al 2012 non hanno nessun significato particolare, perché in tantissime date del 2012 Bendandi poi mette le date del 2013. Quindi chiaramente per Bendandi il 2012 non è che finisce, ovviamente lui, se voi tenete conto che è morto nel 1979, i suoi studi sono arrivati al 2012, quindi probabilmente più in là di così non è riuscito ad andare, proprio per questione anche di tempo e di vita. Però questi sono i documenti che noi stiamo studiando in maniera particolare adesso e che purtroppo causa il fatto che diverse date sono state hanno trovato corrispondenza negli studi di Bendandi, c'è stato chi ha cercato di giocare, anche di fare dell'allarmismo sulle date che poi si vedevano. Quindi per il momento le date del 2012 non sono in circolo, non sono pubblicate, proprio perché stiamo cercando di capire le ultime cose su questi numeri, che ormai il 90% sono chiare, però ci sono ancora alcune piccole cose, perché diciamo che la teoria di Bendandi al 90% noi l'abbiamo capita perfettamente. La difficoltà in che cosa consiste? La difficoltà consiste nel rifare eventualmente quelle che erano le previsioni che faceva Bendandi, e cioè rimettere in pratica il suo metodo di lavoro per fare, ma quello che crea veramente difficoltà delle volte è il calcolo di quel modulo che vi ho fatto vedere prima, che è la componente di ogni pianeta sulla Terra. Allora, questa, vedete, è la prova lampante, libro è andato a finire, è la prova lampante che questi documenti sono stati bruciati. Da chi? Logicamente è difficile dirlo a posteriori. Può essere stato Bendandi stesso che ha amareggiato, discorrendo, ha dato fuochi i documenti, però poi alla fine la persona si è pentita di avere bruciato e quindi i documenti sono stati tolti dal fuoco e sono rimasti fino a noi. Io sono personalmente convinta che siccome Bendandi muore nel 1979, fa questi documenti fino al 2012, probabilmente quelli che mancano dal 1979 al 1996 probabilmente erano quelli sotto la pila, sono andati bruciati completamente e sono stati salvati solo i documenti più nati, perché faccio fatica a pensare che Bendandi, con la precisione, l'accuratezza e il lavoro che faceva, avesse saltato degli anni così per saltare. Allora, come è possibile rivedere gli studi con gli strumenti che oggi offre la tecnologia? Sono questi, cerchiamo di studiarli attraverso, vedrete dopo, soprattutto i software, perché la cosa più importante sono queste, ma soprattutto attraverso dei gravimetri. Adesso dopo vi farò vedere come un ricercatore ha fatto lo studio del terremoto del Giappone proprio grazie a quello, e poi misurare e confrontare i valori e le interferenze fisiche che si stavano fra la Terra e lo spazio, che sono, diciamo così, quello che apre lo spazio ai precursori sismici. Adesso c'è un grande interesse per i precursori sismici, soprattutto le luci sismiche, quelli che sono gli atteggiamenti, il comportamento degli animali, ma sono tutti elementi che per il momento non riescono a dare delle informazioni sicure su quella che può essere una previsione di terremoto, perché sono comportamenti talmente anomali, parlando degli animali, o effetti, le nubi per esempio sismiche, vi discorrendo, che si possono verificare o no prima di un terremoto. Quindi il giorno che riusciremo a mettere insieme tutti i precursori e a dare un ordine logico, forse quelli potranno servirci, però ci danno sempre delle informazioni a tempi molto ristretti. Ecco, questo è il gravimetro, lo strumento che ha permesso a questo ricercatore di determinare il momento in cui si sarebbe verificato l'evento sismico. Allora, ancora un altro aspetto dell'interesse che la figura di Bendandi ha destato, per esempio questo grafologo molto importante che è padre Girolamo Moretti, ha fatto un trattato di grafologia importantissimo e anche la scrittura del sismologo Raffaele Bendandi è stata presa in considerazione, così pure come quella di Guglielmo Marconi, del cardinale Pietro Maffi e del conte degli Azzoni, che stranamente ha molti punti di contatto. Ecco, la grafia di Bendandi è stata definita di scienza inventiva, quindi visto quello che è riuscito a fare, direi che non è un'interpretazione sbagliata della grafia di Bendandi. Ecco, con tutto quello che Bendandi ha sopportato nella vita, però guardate quanti riconoscimenti ha ricevuto. Diventa membro della Società Sismologica Italiana, viene nominato cavaliere, socio fondatore della Società Torricelliana, ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, socio onorario dell'Accademia Scientifica degli Incamminati ed è stato nominato anche faentino sotto la terra. Quindi dei riconoscimenti ne ha avuti tanti, però ha avuto anche tante amarezze che hanno accompagnato. Ecco, il sismologo Bendandi è invitato negli Stati Uniti. Per dire come la figura di Bendandi è stata veramente una figura molto, ma molto apprezzata all'estero, sicuramente meno in Italia. Ecco qua, anche l'imperatore del Giappone è venuto a casa Bendandi a ringraziarlo del lavoro che lui stava facendo, chiaramente è venuto in forma non ufficiale e dopo ha mandato appunto a Bendandi questa cartolina in cui lo ringraziava di quello che lui aveva fatto, così pure come Aldo Moro, e lui stesso ve lo dichiara. E la cosa molto bella è la stima di Sua Santità. Vedete, questo è riportato in un giornale a numerosi stimatori, fra questi ricordo con piacere Papa Giovanni, il quale, quando era delegato apostolico in Bulgaria, da Sofia il 26 aprile del 1928, ebbe a scrivere a Don Pietro Carrara, allora segretario del Vescovo di Merlo: tu sai però che secondo le anticipazioni sempre molto precise e azzeccate del professor Bendandi, vedete che era stato nominato professore d'ufficio, Il movimento sismico è tutt'altro che cessato. Allora il giornalista dice, come dire che le teorie di Bennani, se anche non hanno avuto finora completo riconoscimento della scienza ufficiale, hanno però meritato l'imprimato della Chiesa tramite il Monsignor Roncalli, futuro Papa. Quindi, per dire, e la cosa che a me piace tantissimo, io ho fatto una raccolta, in poche parole qui in questo pannello ci sono 50 anni di stampa ufficiale in cui Bendandi è stato chiamato in tutti i modi possibili. Io credo che non sia facile trovare un personaggio che dal 1924 al 1976, e poi ne ho trovati altri, è stato chiamato colui che prevede il terremoto, il fidanzato della terra, il profeta dei terremoti, il cavaliere del terremoto, il maestro, il barbanera del terremoto, un fabbricante di terremoti, l'uomo dei terremoti, il papà dei terremoti, Bendandi il catastrofico, l'eretico dei terremoti, il marito delle stelle, colui che ha sposato il cielo, l'uomo che può fermare i terremoti e gli scorretti. In effetti, quindi, è un personaggio che con tutte le sue controversie però ha sempre mantenuto vivo l'interesse della stampa. Ecco, questo è un libro americano in cui compare questa pagina dedicata a Raffaele Bendandi, e in osservatorio avevo trovato la lettera in cui la casa editrice notifica a Bendandi che il suo nome è stato inserito in questo dizionario. Però evidentemente Bendandi non aveva i soldi per comprare il dizionario, e adesso questo dizionario della casa Bendandi, perché un professore del CNR l'ha regalato alla nostra istituzione, l'ha trovato uno degli ultimi numeri in America, e quindi adesso a casa Bendandi c'è questo libro. Ecco, le uniche previsioni vere di Raffaele Bendandi parlando di terremoti sono queste. Lui ha lasciato due parallelogrammi delle forze, una per il 2521 e precisamente il 6 aprile e una per il 2761. Allora, 2521, Bendandi dice la configurazione planetaria è tale che tutti i pianeti, scientificamente si dice in congiunzione, vuol dire che sono tutti dalla stessa parte rispetto alla Terra. Allora, se voi guardate, queste due situazioni planetarie sono molto simili, i pianeti sono tutti qua, la risultante è questa, la Luna è sempre quell'elemento con la freccettina sia qua che qui, e qui ogni segmentino rappresenta l'azione di ogni pianeta sulla Terra. Allora, queste due situazioni planetarie sono molto simili a quelle che Bendandi ha studiato per la scomparsa di Atlantide e diluvio universale. Ecco perché lui in queste due date prevede una situazione planetaria tale da comportare degli eventi sismici talmente significativi da verificarsi anche la scomparsa o la comparsa di nuove terre emerse. Queste sono le uniche due previsioni che Bendandi ha lasciato come previsioni sismiche. Ecco, questo rappresenta l'epistolario di Bendandi, cioè, se voi vedete, Bendandi ha ricevuto circa 2300 lettere, che lui stesso ha conservato. Qui si vede come questo punto è Faenza, e ogni freccia rappresenta almeno una lettera che è arrivata da tutte le parti d'Italia. Questo rappresenta dall'America e questo rappresenta dall'Europa. Quindi ha ricevuto veramente. Se lui conoscesse le lingue, a posteriori non è facile da dire, lui ha il dizionario di tutte le lingue, però lui ha ricevuto delle lettere in russo, in greco, in francese, in inglese, in tedesco, quindi o aveva qualcuno che gliele traduceva, perché logicamente noi abbiamo trovato tutte le lettere che lui ha ricevuto, ma non le lettere che lui ha spedito, quindi noi non sappiamo in che modo poi lui ha risposto a queste lettere. Queste Bendandi, dal balcone che si trova sul tetto di casa Bendandi, e vedete come qui è più basso, sono proprio più basse le case perché allora non c'erano i palazzi così grandi. Ecco, questa è la camera, come è stato trovato. Bendandi purtroppo viveva da solo, quindi nessuno si è accorto di quando lui è morto, e dopo alcuni giorni che non lo vedevano passare dalla piazza hanno avvisato il sindaco, che ha avvisato i vigili del fuoco, che sono entrati da quel giardinetto interno che si vedeva mentre lui realizzava i sismografi, e la camera è stata trovata in questo modo. Quindi Bendandi aveva il letto, qui aveva il secchiaio, qui il tavolo dove c'era tutti i suoi oggetti, qui c'è l'osservatorio e qui ancora la biblioteca, quindi lui viveva in queste tre stanze. Il corpo di Mennandi è stato trovato lungo il corridoio, ma in avanzato stato di decomposizione. Questo è il manifesto che il Comune di Faenza ha realizzato alla morte di Mennandi, che era stato nominato faentino sotto la torre, vedete? Questa è la tomba di famiglia di Mennandi, quindi il papà, la mamma, il marito della sorella, la Giovanna, la sorella di Mennandi, e questa è il marmo che sempre il pittore, il ceramista Goffredo Gaeta ha realizzato sulla tomba di Mennandi. Ecco qua, questa è la targa che è al cimitero e che è anche a casa Mennandi nel corridoio e che ricorda quelle che sono state le caratteristiche della vita di Raffaele Mennandi. Ecco, questo è oggi quello che è il nostro lavoro. Abbiamo le collaborazioni con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con CNR, con la Protezione Civile e con tutti gli studiosi dei problemi della terra e della biometeorologia, degli appassionati di Mennandi e delle sue teorie, le televisioni, la stampa locale e non, perché è chiaro che proprio attraverso anche la stampa noi riusciamo ad avere quella pubblicità che ci serve. Siamo diventati un punto della rete sismica nazionale, quindi l'Osservatorio di Faenza adesso possiede uno strumento dell'Istituto Nazionale, è collegato 24 ore al giorno con Roma, quindi Roma vede sempre quello che registriamo in osservatorio, per cui adesso l'Osservatorio Mennandi è un punto della rete sismica nazionale, cioè Faenza compare nella rete sismica. Questo è il monitor in cui si vede lo strumento, vedete Istituto Nazionale Stazione di Faenza, lo strumento che è posizionato in una stanza a piano terra, che però a differenza degli strumenti di Mennandi che hanno tutti i rulli e che quindi registrano i sismogrammi, qui non c'è una stampante, ma c'è un, diciamo, del modo nel monitor si vedono i sismogrammi. Poi siamo affiliati alla IEMO, che è l'Istituto per le Emergenze a livello mondiale. Ecco, e questo è l'ultimo nato che è in via di perfezionamento, quello che abbiamo chiamato il cruscotto mennandiano, e attraverso tutte queste icone, se vogliamo dire, dentro avremo tutti gli elementi, per esempio per quanto riguarda i geogrammi, per esempio ho messo dentro proprio oggi 140 parallelogrammi delle forze di Mennandi, in modo tale che dopo, facendo andare avanti il pulsante del tempo, si vede in successione tutto il lavoro di Mennandi proiettato non solo nel passato ma anche nel futuro. Questo è lo strumento che ci permetterà in modo particolare di vedere quanto la teoria di Mennandi ci può dare delle informazioni sicure, soprattutto per quanto riguarda la previsione dei terremoti. L'osservatorio partecipa anche come testimone all'esperimento di previsione in corso sia a livello globale che nazionale in collaborazione tra l'Accademia della Scienza Russa di Mosca e l'Università di Trieste. Dato che conoscevo bene il professor Panza, che è il direttore dell'Università di Trieste, loro stanno facendo questo lavoro attraverso due algoritmi, un algoritmo per determinare le previsioni dei terremoti a livello nazionale e usano un altro algoritmo, soprattutto i russi stanno lavorando su questo, per prevedere i terremoti a livello mondiale. Allora, la previsione testimone vuol dire questo, che io ho una password per cui posso andare a vedere sistematicamente le loro previsioni, però chiaramente non le posso utilizzare perché per il momento questa è una sperimentazione, però questo lo posso dire perché è stato pubblicato sul Geolab. Fu previsto il terremoto dell'Aquila con un errore di 10 km, ma un errore di 10 km non può essere considerato una previsione, perché oggi la scienza ufficiale considera una previsione solo quando uno è in grado di dire esattamente l'ora, il luogo del terremoto e la magnitudo del terremoto. Quindi una previsione fatta con un errore di 10 km non è considerata una previsione. Secondo me poteva sicuramente salvare delle vite umane, però quando il concetto di previsione è questo, è chiaro che uscendo da quel canone non si può più considerare una previsione. Questa è la frase con cui io chiudo questo approccio sulla figura di Bendani, perché secondo me rispecchia veramente quello che è stata la vita di Bendani. Molti pensano che nel campo della ricerca scientifica non sia possibile conseguire risultati apprezzabili senza l'ausilio di lauree o diplomi. Ho detto che la mancanza di una laurea per Bendani ha avuto veramente un peso notevole. Che un'adeguata preparazione sia da considerarsi indispensabile e pacifico, ma può essere patrimonio di chiunque, purché sorretto da buona volontà. Perché la passione e l'entusiasmo per la ricerca costituiscono il più bel titolo di studio per chi voglia seriamente dedicarsi a questi studi e leggere nel grande libro della natura. Ecco, questo secondo me è veramente ciò che ha accompagnato la vita di Bendani. La passione e soprattutto l'entusiasmo per raggiungere un certo obiettivo. In molti scritti Bendani paragona la sua figura alla figura di Marconi, e secondo me è veramente giusto questo, perché Guglielmo Marconi si era posto un obiettivo: dare la possibilità ai naviganti, a quelli che erano in mare, di comunicare con la terra. Lui ha l'intuizione, perché anche lui ha l'intuizione di questa scoperta di poter avere questo segnale senza l'uso dei fili. Però in realtà, quando lui lo presenta alle poste italiane, le poste italiane lo ringraziano ma dicono che non sono interessate. Se Guglielmo Marconi non avesse avuto alle spalle una mamma inglese e quindi una disponibilità economica completamente diversa da quella di Bendani, la mamma di Marconi l'ha preso e l'ha portato in Inghilterra, e quando Marconi presenta la sua scoperta in Inghilterra, l'Inghilterra immediatamente capisce che cosa ci può essere dietro, e da lì nasce il grande caso Guglielmo Marconi. Probabilmente se Guglielmo Marconi avesse avuto alle spalle una famiglia molto più povera che non avesse potuto portare fuori dall'Italia, probabilmente anche la figura di Marconi può essere che fosse rimasta una figura secondaria. Bendani aveva un altro obiettivo. Bendani si era posto come obiettivo quello di riuscire a prevedere i terremoti per ridurre il numero delle vittime dei terremoti. È un obiettivo che lui ha cercato di rispettare, di portare avanti fino, si può dire, all'ultimo giorno di vita, perché vi garantisco che vedere un foglio preparato da Bendani, lui tutti i giorni aveva un cannocchiale, un binocolo, scusate, dove metteva un vetrino annerito con nero fumo, annerito con la fuliggine, insomma non so di preciso, per cui osservava il sole e vedeva e studiava le macchie solari. Allora, dal 1909 ci sono tutti i quaderni, tutti i fogli, in cui ogni giorno lui osserva le macchie solari, perché per lui erano importantissime, perché è da quello che dipendeva tutto il resto. Nel 1979, il primo novembre, compare il foglio, ma non compare l'immagine delle macchie solari. Grazie.
Bene, ringraziamo la professoressa. C'è qualche domanda da fare?
Se no vi faccio vedere un attimo, intanto che pensate eventualmente a qualche domanda da fare, in un sismogramma, voglio prendere uno abbastanza significativo, vediamo se vedete. Ecco, allora, in un sismogramma, allora, prima di tutto si chiama sismogramma perché è il disegno del sisma, quindi del terremoto. Allora, adesso noi con la carta termosensibile abbiamo qui il disegno di quello che si è verificato. Allora, le onde arrivano, il sismografo è una massa che è libera di oscillare, quindi non è ancorata al terreno. Però chiaramente lo strumento deve essere vincolato per poter sentire la vibrazione. Quindi il sismografo è uno strumento che ha un aggancio alla parete, poi qui c'è una massa che però è libera di oscillare. Quando l'onda arriva, questo aggancio sente l'onda, mette in movimento la massa, il pennino dovrebbe registrare, quindi sul tamburo, noi adesso abbiamo uno strumento moderno, il pennino segna sulla carta sensibile, termosensibile, e quindi questo è il disegno che salta fuori. Allora, un sismogramma è formato da tre tipi di onde. Ci sono le onde primarie, le onde secondarie e quelle che vengono chiamate le onde L, dopo vedremo le onde lunghe. Allora, le onde primarie sono le più veloci e sono quelle che arrivano per prime, e in genere sono le più corte. Ecco qua, sono quelle proprio velocissime. Poi abbiamo le onde secondarie, che sono le onde, lo dice la parola stessa, che arrivano per seconde. Poi le onde che voi vedete qui, che voi, sono quelle che vanno fuori scala, sono quelle che creano i danni, sono le onde che noi sentiamo veramente, quelle che vengono chiamate le onde di superficie. E infatti i terremoti più profondi sono quelli che danno meno danni. Più il terremoto si avvicina alla superficie del terreno, voi capite che l'onda che si propaga arriva molto più in fretta alle case, alle costruzioni, quindi è chiaro che il problema è più grave. Quindi i terremoti che per esempio ci sono stati all'inizio, alla fine del mese di gennaio a Parma, a Reggio Emilia, non hanno creato danni calcari perché sono stati abbastanza profondi, uno era di 60 km e l'altro di 30. Se sono più i terremoti, sono più superficiali, più evidenti che i danni sono evidenti. Quindi queste sono le onde che danno veramente il senso di quello che può essere l'effetto del terremoto. Allora, nelle registrazioni noi abbiamo, di questa carta ne consumiamo, per fortuna c'è un signore di Forlì che ce lo regala, perché costano veramente un'esagerazione, perché è una carta termosensibile. Poi per di più l'Istituto Nazionale di Geofisica mi dà poi le scatole per poter contenere i sismogrammi, perché essendo carta termosensibile è come gli scontrini della spesa, una volta che è rimasta a contatto dell'aria dopo un po' il segno se ne va, invece sono queste scatole fatte apposta per conservare e per mantenere lo scritto, perché in questo modo è chiaro che qui c'è la storicità dell'osservatorio, perché fra 10 anni ci saranno tutti gli eventi sismici. Io oggi vi ho portato i più significativi, però logicamente la registrazione avviene continuamente. Quindi è chiaro che noi oggi non abbiamo bisogno di tutti gli strumenti che aveva bisogno Bendandi, perché è chiaro che noi con uno strumento solo in funzione non siamo in grado di stabilire dove si è verificato il terremoto. Bendandi aveva in funzione sempre 3 sismografi più un sismografo verticale, quindi lui dai suoi strumenti era in grado immediatamente di andare a vedere con una formuletta dove si era verificato il terremoto. Quindi lui aveva una stazione autonoma e questo gli permetteva di andare a verificare se la sua previsione era esatta o no, perché è chiaro che i giornali dell'epoca o i mezzi di comunicazione riportavano solo i terremoti che avevano un interesse maggiore per l'Italia o che erano molto significativi, mentre Bendandi aveva bisogno di vedere ogni giorno se ciò che lui aveva fatto era vero o no, e quindi lui costruendo i suoi strumenti. Ecco perché la figura di Bendandi come scienziato oggi non ha più nessun dubbio, perché Bendandi ha seguito quello che era il metodo galileiano, il metodo della ricerca. Lui ha una sua teoria, crea gli strumenti per verificare se la sua teoria va bene, individua i 4 pianeti che gli servono per spiegare la sua teoria, a un certo punto lui è in grado di prevedere i terremoti. Quindi il percorso scientifico li fa tutto. Ormai diciamo che il metodo nostro è chiaro. Adesso stiamo puntando, insieme al lavoro della ricerca che stiamo facendo, soprattutto per poter dimostrare se la parte di previsione che ha fatto Bendandi sono attendibili, fino a che punto lui aveva ragione, fino a che punto noi siamo in grado di rifare quello che lui ha fatto. Questa è, diciamo, la parte che ci aspetta nel 2012 e che speriamo di riuscire a trovare e determinare. Dica.
Bisogna ignorarsi, però essenzialmente vuol dire che in qualunque parte del nostro pianeta ci sia un terremoto, è possibile scoprirlo anche a grandi distanze.
Certo.
Quindi tutta la Terra trema.
Certo. Nel senso che le onde si propagano. È chiaro che però quando arriva l'onda lei non la segue, viene registrata solo dallo strumento, perché ha una certa massa. Cioè per esempio, se io metto in funzione uno strumento con una massa di 20 kg, non le registro mai i terremoti che vengono da lontano, ma le registro il terremoto che viene a Faenza o che viene a Forlì. La massa di 400 kg che noi abbiamo è una massa che prima di essere messa in movimento, l'onda può arrivare da molto lontano, perché essendo così grande la massa impiega tanto tempo a metterla in movimento. Quindi noi con delle masse così siamo in grado di registrare dei terremoti lontani. È logico che se lei va all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dove loro hanno una marea di strumenti distribuiti in tutte le parti d'Italia e del mondo, è logico che loro hanno una rete e quindi sono in grado di rilevarli proprio tutti. noi qualcuno probabilmente lo perdiamo anche, qualcuno che non arriva completamente all'osservatorio o allo strumento, oppure se è troppo vicino con uno strumento come abbiamo noi, adesso come adesso non riusciamo a registrarlo perché quello dei terremoti vicini non è, è un momento in disagio, insomma, ne deve arrivare uno nuovo. Però in genere noi li possiamo registrare anche quando vengono a distanza. Infatti, per esempio, oltre a quello del Giappone che avevo fatto vedere, questo, ecco, per esempio, questo è un altro terremoto molto significativo, questo è quello che è venuto in Cile, che è stato quell'altro di 9 gradi. Questo è il più potente in assoluto che è venuto nel mondo, perché anche quello del Giappone era 8 punti, invece questo è proprio 9. Sì, questo è venuto in Cile esattamente, è venuto il 27/2 del 2010.
Luglio?
27/2,
febbraio.
Ah, qui sono minuti, perché lei tiene conto che l'evento sismico dura in genere il massimo un minuto, ma poi secondo. Però il tempo in cui l'onda arriva è molto più lungo, perché chiaramente arrivando da lontano, quindi ha un tempo più durato più lungo. Ah, in genere l'evento sismico quando si verifica sembra lunghissimo, perché quando Bennandi dice che in realtà quello che fa veramente paura nel terremoto è che noi, il fatto della terraferma, come si suol dire, se lei va in mare, in nave, il fatto di arrivare a terra, mettere i piedi sulla terraferma è un punto di garanzia, è una sicurezza. Va in aereo uguale. Quando anche la terra comincia a tremare, lei non ha più nessun riferimento di sicurezza e di validità. E allora istintivamente la gente tende a scappare. E invece durante un evento sismico l'unica cosa che bisogna fare è non scappare. Proteggersi, soprattutto la testa, perché qui da noi soprattutto non sono programmati eventi sismici tali da creare la caduta, il crollo di case, ma sicuramente, per esempio, garantirsi quando si è a casa degli oggetti che sono sulle mensole. Lei può benissimo avere un evento sismico che non crea nessun danno, però oggi usa molto, per esempio, nelle case, anche per ristrettezze di ambienti così, per esempio molto spesso i letti sono incuneati sotto gli armadi oppure ci sono sopra delle mensole. Ecco, basta una coppa, per esempio, che ha un basamento in mano che cade in testa a un bambino, le può creare veramente dei grossi danni. E in realtà non è, come diceva Bennandi, non è il terremoto che crea i morti. È ciò che l'uomo costruisce sulla terra e la mancanza di informazione su come comportarsi che può portare delle conseguenze gravi, perché abbiamo avuto la prova che in Giappone, dove c'è un tipo di prevenzione serio veramente, in realtà i morti per i terremoti non ci sono. Poi è logico, il maremoto è stato un evento a sé, però a Faenza c'è una bellissima cosa che sta facendo il comune di Faenza. Ho parlato, sono andata proprio a parlare l'altro giorno con l'ingegner Nonni, vedete, loro stanno facendo una rilevazione particolare che è formata da tre momenti. Prima fanno una rilevazione per vedere come il terreno risponde alle onde sismiche e hanno queste tre classificazioni, vedete, queste sono il comune di Faenza con tutte le frazioni di Rano di qui attorno, e poi invece c'è proprio solo il capoluogo, cioè solo Faenza. Allora, in queste cartine si vede come ogni zona di Faenza risponde alle onde sismiche, quindi è uno studio geologico di come la terra risponde. Poi verrà fatto uno studio per vedere quale tipologia di case c'è su quel particolare terreno. Poi verrà fatto uno studio per vedere quale densità di popolazione c'è su ogni zona particolare. Quindi Faenza diventa veramente un progetto pilota per questo tipo di studio. Però anche questo tipo di studio non dà la prevenzione. La prevenzione è quello che si dovrebbe fare nelle singole case, andare a vedere se sono in grado di resistere a un evento sismico, se ci sono dei restauri da fare. Però purtroppo costano veramente tanto, e quindi i comuni non sono in grado di affrontare questo tipo di prevenzione, perché oltretutto non dà una gran risposta elettorale, sono tutti lavori che rimarrebbero nascosti, non fanno un gran effetto. E le singole persone hanno tanti di quei problemi già reali che molto spesso, dato che il terremoto non è una cosa che si verifica tutti i giorni, in realtà la gente lo rimanda. Quindi quando anche il professor Boschi, io gliel'ho detto, lui parla di prevenzione, che l'importante è fare prevenzione, l'unica arma che noi abbiamo è la prevenzione, però in realtà la prevenzione poi non la fa nessuno. Quindi le case rimangono quelle che sono, quando si vede, perché lei crede che se oggi si verificasse un terremoto in Irpinia, si verificasse un terremoto in Friuli, andrebbe molto diversamente da come sono andate le cose negli eventi sismici così. No, perché purtroppo in Italia non abbiamo una mentalità così rigorosa per la prevenzione come c'è in un paese come il Giappone, dove il terremoto è veramente un evento naturale che però è una calamità reale per loro, quindi c'è sempre, da loro tutti i giorni, non è come da noi che si verifica ogni tanto. E poi purtroppo succede questo, che il terremoto noi lo viviamo di riflesso. Se anche un terremoto, quando è successo a Sumatra, quando viviamo le scene che ci vengono mandate in onda continuamente qua, però è là e quindi noi siamo qua. E quindi è diverso, invece loro che lo vivono costantemente, giornalmente, quindi che voi avete visto il modo, cioè le reazioni che ha avuto questa gente a un evento sismico del 9° grado della scala lì, è stata una cosa, tenevano stretto gli scaffali per paura che cadessero. Lei provi a pensare quale tipo di reazione potremmo avere noi che non siamo abituati al comportamento del terremoto. Una mia scolare, le garantisco, dopo, quando c'era lo sciame sismico, il giorno dopo mi disse: signora, la mia mamma ieri è scappata e si è dimenticata di me. Ma perché è una cosa naturale? Cioè, infatti gliel'ho detto, non è, è perché in un adulto che non è mai stato abituato, non è stato educato a un certo comportamento, è una reazione che viene naturale, c'è il pericolo, tu scappi. Noi ai bambini insegniamo veramente che l'unica cosa che devono fare è sotto il tavolo, sotto al letto, da qualsiasi parte, per proteggere la testa. Quindi un bambino ormai dalla materna, perché ormai i bambini vanno alla scuola materna, quindi dalla prima materna comincia ad avere un certo comportamento, dopo diventa un comportamento innato, per cui non ha più bisogno di pensarci. Ecco la cosa importante. Uno deve metabolizzare un certo tipo di comportamento in modo tale che quando c'è l'evento uno non deve pensare cosa faccio, deve farlo e basta. Ecco perché sarebbe giusto che ognuno avesse il suo piano di evacuazione all'interno della propria casa, della propria famiglia, che tutti sapessero che cosa fare durante un evento sismico. E probabilmente, se voi ci pensate bene, nel 2001-2002 che non è successo assolutamente niente, però c'erano le tendopoli, c'era di tutto qui a Faenza, proprio perché non c'è un'abitudine a ragionare in termini di terremoto. Cioè, noi quando ci sono state le tendopoli, non dico che ci siamo fatti ridere dietro dal Giappone, vabbè, però dicevano che insomma quello che è successo a noi è una cosa più che normale, e in realtà non era successo assolutamente niente, però noi non siamo abituati ad avere delle onde sismiche che arrivano 2 o 3 al giorno per giorni consecutivi, e allora è chiaro che il panico poi fa la sua parte, perché in quei casi lì l'unico pericolo è il panico, perché uno dopo non ragiona, dopo va avanti per istinto, questo è il problema, è la paura del...
Volevo che questo, certo. Mentre il ciclo convenzionale del sole è stato ampiamente dimostrato, sia per quello che riguarda le malattie esantematiche dei bambini, scarlatina, mobile, eccetera, che qualsiasi ospedale ha disponibili i dati di ricovero, eccetera, e sia per quello che riguarda gli alberi, che ogni 11 anni hanno, certo, un circolo secondo di sezione che è più evidente. La cosa poi assume una caratteristica ancora più forte nella sequoia. La sequoia, proprio ogni 11 anni, ha un segnale molto molto, molto evidente. Lo stesso Lago Vittoria, sì, appunto, ha le maree, le alte, più che maree, insomma, le alte capienze, ogni 11 anni. Quindi anche lì viene dimostrato che ogni 11 anni c'è questo effettivo riscontro. L'altra cosa è che effettivamente lo studio di Bendandi, che poi è stato comparato con altri studi, uno fatto in Brasile, riguardo appunto alle macchie solari. Nelle macchie solari, le macchie solari sono un'attività elettromagnetica fortissima. Per cui cosa avviene? Che, e questo spiega l'acuirsi di queste, batteriologicamente parlando, delle malattie. E cosa avviene? Che hanno fatto le prove che una cultura batterica immersa nei campi magnetici ha una maggiore probabilità, proprio riscontrabile, di prolificare a livello batteriologico. Quindi l'elemento diciamo magnetico, sì, e quello batteriologico sono esattamente in correlazione. Per cui ecco il perché si sviluppa questo. E le prove fatte, ripeto, danno questo riscontro. Quindi noi abbiamo un appoggio alla teoria di Bendardi con dei riscontri oggettivi, mentre invece ancora aspettiamo un pochino di capire, o perlomeno nessuno si è sbilanciato ad apprezzare lo studio sull'altra.
Però c'è, ecco, l'unico vantaggio è questo, che d'accordissimo con quello che diceva lei, tenendo conto che la tecnologia moderna sta dimostrando che quello che Bendardi diceva nel 1930, nel 1940 è vero. E diciamo così, per quanto riguarda i terremoti, abbiamo la fortuna che adesso, avendo la collaborazione di sistemi di ricerca abbastanza significativi, secondo me c'è più probabilità che anche all'aspetto scientifico della parte previsionale, anche se non tutto, però in parte riuscirà a dare delle prove abbastanza concrete. Non posso sbilanciarmi più di tanto perché è il lavoro che ci siamo dentro adesso fino al collo, però con quel cruscotto bendandiano, facendo muovere i geogrammi di Bendardi, noi siamo riusciti a fare delle previsioni di tempi, però non di luoghi ancora, è il luogo. Però il luogo era anche il punto più debole della teoria di Bendardi. Era lui stesso che diceva che con i suoi strumenti lui la difficoltà più grande l'aveva nel determinare il luogo. Però secondo me non siamo così lontani dal lavoro.
C'è una nuova teoria sul piezoelettrico, cioè su questa possibilità che le faglie, il movimento delle faglie produca. Io l'ho affrontato anche un po' sul discorso di queste luci che a volte si sviluppano, e sembra che siano proprio i movimenti che producono la parte rocciosa, produce per sfregamento, per strofinio, produce anche queste luminosità.
Teodorani
su quella cosa lì. Lui ha studiato Esdalen, tutte le luci di Esdalen, che sono state scambiate per UFO, ma in realtà erano soltanto un prodotto luminoso proprio da questa piezoelettricità, e che viene presa sempre in considerazione anche per la teoria dei terremoti.
Però vede, anche lui, io con Teodorani lavoriamo, doveva venire proprio a guardare alcune cose di Bendardi l'altra settimana, poi ho avuto purtroppo una colica renale. Però Teodorani, per portare avanti le sue ricerche, ha dovuto mettersi a lavorare con l'Argentina, e in Italia fa fatica, perché poi parliamoci chiaramente, la ricerca ha bisogno di finanziamenti, perché se non hai finanziamenti, e se tu fai un tipo di ricerca che non trova l'avallo di quelli che danno i fondi, chiaramente tu non li hai. Quindi lui si è voluto lavorare e adesso lavora con l'Argentina, nel campo che gli interessa. Come pure c'era un ricercatore veramente molto bravo dell'ENEA, che era soprattutto nel settore del nucleare, lui adesso è a Vienna, perché è chiaro che, cioè, dopo la ricerca purtroppo va avanti così, insomma, non cosa. Però dai, dobbiamo essere ottimisti, cioè è chiaro che come Bendardi il nostro lavoro è proprio quello, credere in quello che stiamo facendo, poi dove si arriverà, è chiaro che è un punto interrogativo nel futuro, però si lavora per raggiungere un risultato e soprattutto per dare riscontro, perché effettivamente Bendardi ha fatto un lavoro che, se voi pensate che per quelle due previsioni del 2521 lui si è fatto tutto il calcolo a mano di tutte le effemeridi, le effemeridi sono come dei dizionari dove si vede la posizione dei pianeti. Allora, all'epoca lui aveva le effemeridi della sua epoca, però adesso ci sono i software che tu li mandi avanti e fai prestissimo, però Bendardi ha dovuto calcolare a mano dove si sarebbero trovati i pianeti nel 2521, tutti gli otto pianeti del sistema solare più i quattro che aveva messo dentro lui. Quindi anche solo manualmente, anche solo la testimonianza, e lì ci sono tutti i fogli, è una cosa veramente che dà la prova di 70, 80 anni, vogliamo 70 anni dedicati solo e soltanto a quello. Quindi qualcosa veramente se lo merita.
Bene.
Io lo invito, lo ripeto, chi ha voglia di venire in osservatorio, io vi accolgo molto volentieri, perché veramente può, tanti faentini sono venuti, ecco, anche questo dimostra che i faentini fanno un po' fatica a venire, vengono sicuramente molto più spesso le persone da fuori, veramente ne vengono tante, però le giornate sono infinite, quindi è auspicabile che poi la maggior parte dei faentini venga anche a visitare.
La Proloco organizza.
Ah sì sì, certo, la Proloco è eccezionale, arrivano sempre delle ondate meravigliose. È molto bella anche la festa che facciamo per settembre, la festa di Via Manara, che viene chiuso il tratto di Via Manara, è molto bella. Ah, l'ultima volta penso siano passate 400 persone, ma sono venute da Milano Marittima, da Milano, sono venute da Venezia, sono venute da diverse parti.
Perché è un bellissimo lavoro.
No, beh, è un lavoro. Pensate che io l'ho conosciuto, è stato proprio questo. Io sono di Bologna, io mi sono laureata in fisica a Bologna, poi ho conosciuto mio marito, ho sposato un faentino, sono venuta a abitare a Faenza. Bendardi era ancora in vita, però io avevo 20 anni allora, me l'hanno descritto come un personaggio burbero, con le donne, con una cosa. E allora io dissi, ma scusi, ma me lo fa fare di andare subito? E quando io invece mi sono decisa che lo volevo incontrare, lui muore. E questo è stato veramente, diciamo, quello che ha fatto scattare il fatto che prima io ho cercato di realizzare con un gruppo di Bologna la Bendandiana, poi dopo, siccome io sono rimasta incinta, ho avuto un bambino, quindi ho scritto il libro a casa con altri addolcini, e poi quando è morto l'altro presidente ho preso in mano io le redini dell'osservatorio. Adesso ho lasciato la scuola, lavoro a tempo pieno, prima avevo detto, prima facevo il part time perché metà del tempo lo dedicavo a scuola, adesso faccio il tempo pieno. Però ultimamente è un lavoro che dà molta soddisfazione.
Basta. Bene, credere. Allora, ci sono le tisane che
io in quanto arrivo adesso cara
la scala nostra, sì, esatto.